Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Amici e amiche di Radio Blu e Tu, vi do il benvenuto a una nuova puntata di Focus. Io sono Elisa Barion e come sempre, prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, ringrazio Nicola Ferrari alla regia e Giovanni Nalin in studio con noi. Nel nostro precedente appuntamento abbiamo parlato, attraverso il contributo di diversi ospiti, dell'elezione del Presidente della Repubblica. È iniziata lunedì 24 gennaio ed è tuttora in corso in questi giorni. A livello nazionale abbiamo visto lo scenario mutare più volte, abbiamo assistito a diversi colpi di scena, ma tutti con un solo esito. Al momento un nulla di fatto. Insomma, i partiti e le forze politiche dell'arco parlamentare faticano a trovare la quadra. Oggi torniamo ad affrontare questo tema e lo facciamo ancora una volta attraverso le voci autorevoli di alcuni ospiti intervistati da Giancarlo Lovisari e grazie a Giovanni Nalin, a cui cedo subito la parola. Prego Giovanni.
Buongiorno ai nostri radioascoltatori. La seconda puntata che abbiamo previsto e programmato, riferita all'elezione del Capo dello Stato, rivela delle complicazioni, peraltro forse nemmeno del tutto previste. Molti dimenticano, probabilmente anche da questo punto di vista, che alcune delle difficoltà che emergono in questa fase sono poi figlie, sono lo specchio, se possiamo dire così, dello stato della politica complessiva nel nostro paese. È pur vero che nessuno ha la sfera di cristallo e quindi chiedere quale fosse la proposta che aleggiava ai vari nostri ospiti che si sono succeduti sarebbe stato un esercizio piuttosto vago. Però insomma a noi interessava evidenziare da un certo punto di vista come si sta vivendo l'esperienza da parte di chi compone i cosiddetti grandi elettori e quindi partecipa direttamente al voto. E in questo caso abbiamo ovviamente sentito l'onorevole Giacometti, che è l'unica rappresentante che abbiamo in Polesine per quanto riguarda questa categoria appunto dei grandi elettori, anche con qualche nota di colore insomma che caratterizza questa fase. Dall'altra abbiamo teso a sentire le rappresentanze territoriali, locali, le istituzioni, regione e comuni, attraverso l'intervista a l'assessore Corazzari e al sindaco di Rovigo Gaffeo, per capire se dal loro punto di vista gli esiti di questa elezione, qualora ovviamente avessero ripercussioni e ricadute anche su chi governa in questa fase il paese e quindi sul presidente Draghi, ma anche su eventuali lacerazioni che questa decisione di rinnovo del Capo dello Stato dovesse assumere nel rapporto tra i partiti che oggi compongono l'attuale maggioranza, quali ripercussioni potrebbero avere le decisioni in parte già assunte per quanto riguarda il PNRR, quindi i progetti in campo, quindi i finanziamenti da parte dell'Europa, quindi quanto finora si è definito nel rapporto tra Stato, anzi direi tra Europa, Stato, Regione e Comuni. Ecco, questo è il punto sul quale abbiamo provato a sviluppare alcuni ragionamenti al nostro interno.
Thank you. Abbiamo al telefono l'onorevole Antonietta Giacometti, parlamentare polesana della Lega. Grazie. Buongiorno. Onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Stiamo assistendo all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e le chiediamo, come unica rappresentante del nostro territorio, qual è il clima che si respira in queste ore in Parlamento, quali sono i retroscena, i dietro le quinte che sta vivendo. Grazie.
In retroscena, partiamo dai retroscena. Allora, vedo che stanno continuamente facendo riunioni su riunioni nei vari schieramenti sia di destra che di sinistra, perché la sinistra non accetta i nomi che sono stati fatti dal centrodestra. Questo è già, hanno messo il veto su tutti. E dopo noi siamo stati anche ieri sera in riunione con Matteo Salvini per un aggiornamento, l'abbiamo fatta sia ieri mattina che ieri sera, con tutti i parlamentari e tutti i senatori, in maniera da essere sempre aggiornati sugli ultimi risvolti. E questo ecco, ci porta che anche oggi sia una giornata di stallo, perché non c'è ancora nessun accordo. Si pensa che da domani possa esserci il nome. Allora, io, come avevo già detto ai vostri colleghi, la mia preferenza ce l'avrei che fosse donna, che fosse rappresentante, ecco, visto che sono tanti anni che al colle va soltanto l'uomo, questa volta avrei la preferenza che fosse una donna, che sia la Casellati che sia un'altra, per me andrebbe bene per dare la preferenza, però mi attengo sempre ai dettami che mi dà Matteo Salvini, ecco.
Sì, ci sembra di avere visto, insomma, nei telegiornali di queste ore, nei giornali, che ci sia un'iniziativa da parte di Salvini, anche, come dire, con una certa differenza rispetto ad altre forze del centrodestra, per cercare di trovare una soluzione condivisa.
Sì, sì. Allora, sta lavorando molto in questo senso, perché si vorrebbe ecco, fare con il maggior numero di preferenze, proprio perché sia condiviso da tutti. Ma fino a questo momento sia il PD che il Movimento 5 Stelle, l'EU e Italia Viva hanno sempre messo dei veti sui nomi che sono stati fatti.
Sì, dall'altra parte si dice bisognerebbe partire da una condivisione. La parola condivisione è la più usata.
In questo momento è stata spesa in tutte le salse possibili la parola condivisione.
Quindi, secondo lei, oggi non si arriverà ancora ad una soluzione, presumibilmente nel voto che ci sarà domani?
No, ecco, su quello di oggi sappiamo già che non ci sarà un nome. Su domani avremo la conferma, oggi pomeriggio verso sera, quando avranno finito i colloqui, ecco, diciamo.
Sì,
così.
Sì, sì. C'è qualche particolare che ci vuole riferire, qualcosa dietro le quinte, qualcosa di simpatico?
Beh,
di quello che sta succedendo.
Adesso in Transatlantico ci sono i senatori.
Sì.
Noi facciamo molto fatica a trovarci perché abbiamo orari diversi.
Sì.
È bello essere tutti insieme. Ieri mattina abbiamo avuto anche la riunione tutti i veneti con il nostro presidente Luca Zaia, in maniera che abbiamo avuto un gruppo, abbiamo visto un gruppo che è molto molto compatto.
E in conclusione, visto che abbiamo ancora 50 secondi, le posso fare una domanda un po' particolare. Stamattina sulla Voce, non so se lei l'abbia vista, la Voce ha pubblicato un articolo sul fatto che un cittadino di Badia Polesine avrebbe avuto alcuni voti nelle prime chiame. E vuol dire qualcosa in proposito su questo tema? È più, appunto, è un dietro le quinte della Voce, praticamente.
Sì, sì. Allora, questo dietro le quinte è stata una promessa che avevo fatto a un mio militante per, diciamo così, per ridere un pochino, siccome sapevamo già che alla prima chiama non veniva fuori nessun nome, avevamo il diktat di scheda bianca.
Sì.
Ho pensato di fare uno scherzo.
Ho capito.
Uno scherzo che è stato, diciamo che ha portato tutta una serata di allegria.
Ho
di
capito.
Allegria fra la nostra sezione.
Ho capito. Va bene, la ringrazio onorevole, le auguro buon lavoro.
Grazie buon ancora. Lavoro anche a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Abbiamo in studio il giornalista Maurizio Romanato. Qual è il clima, secondo te, in cui si stanno svolgendo le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica? Che commenti si possono fare?
Il clima in cui si svolgono queste elezioni è un clima molto particolare, perché a differenza di quanto succedeva probabilmente fino alle elezioni precedenti, c'è una difficoltà di gestire i grandi elettori, di gestire i gruppi. In primo luogo questo ha rappresentato l'impossibilità di fare una prova di forza, cioè di determinare, di fare una candidatura forte e ben sostenuta da un gruppo sulla quale poi cercare in aula gli altri voti che sono necessari per eleggere il Presidente della Repubblica. E quindi è necessaria una condivisione molto ampia da parte dei partiti, in modo tale da evitare che i franchi tiratori e i componenti dei gruppi minoritari o gruppi misti possano creare delle difficoltà che metterebbero in impasse e farebbero saltare delle candidature di un certo livello o quelle concordate. Perché esiste una difficoltà appunto di gestione dei partiti con troppi elementi staccati e non rispondenti alle segreterie stesse. Il gruppo misto è per la prima volta talmente grande che supera anche determinati gruppi di partiti, e quindi chiaramente queste sensibilità che si sono diversificate nel tempo possono portare anche a delle valutazioni che non sono le stesse di che vengono concordate dalle varie segreterie. Poi ci sono le divisioni interne alle coalizioni. Le coalizioni sono in realtà, al di là di questa impressione di monolitismo che si vuole dare, sono molto divise. Si guarda la differenza di strategia che c'ha ad esempio Salvini o Berlusconi o Forza Italia rispetto a quella di Giorgia Meloni, perché comunque ci sono delle posizioni anche politiche che sono diversificate, soprattutto in considerazione del posizione nelle quali queste forze stanno all'interno del governo. E allo stesso modo c'è una certa difficoltà di coordinamento tra l'EU e Partito Democratico da una parte e i 5 Stelle, che tra l'altro hanno perso ben 40 deputati parlamentari ultimamente per le vicende collegate al governo. Il problema quindi è quello di trovare delle personalità di alto profilo, come si è detto una volta, dove non basta trovare delle persone che abbiano occupato una carica. Facciamo l'esempio: si dice che la Casellati potrebbe essere stata un elemento sul quale far convergere i voti perché Presidente del Senato, ma non basta la carica. Cioè, abbiamo avuto come presidenti Merzagora, Malagodi, Pertini, Iotti, che avevano un certo livello, ma abbiamo avuto anche la Pivetti. Quindi voglio dire, non è la pettorina che uno si stampa sul petto che può far determinare la capacità di una persona di essere adatta a fare il capo dello Stato. e quindi è chiaro che è necessario trovare delle figure o che siano fortemente mediatrici, oppure dall'altra parte che abbiano una capacità a livello giuridico, a livello di preparazione, a livello di esperienza, tale per cui possono essere gradite o quantomeno fungere da quel compito di garanzia, di elemento di garanzia che è richiesto dalla Costituzione proprio di trasferirlo appunto nella figura del Presidente della Repubblica. Sullo sfondo di tutte quante queste questioni ci sono le difficoltà le difficoltà di gestione invece della parte governativa. Probabilmente Draghi sarebbe quello che otterrebbe una maggioranza sicura per poter essere eletto, ma di fronte a tutte le necessità e alla garanzia che ha Draghi a livello internazionale per quanto riguarda la realizzazione del piano di resilienza, per il PNRR, la crisi energetica, la pandemia e tutte quante le capacità che ha di proporsi rispetto a livello internazionale, è abbastanza evidente che devono essere tenute in particolare considerazione, come è tenuto il fatto che c'è chi vede come un pericolo mortale l'idea che si possa giungere a una crisi di governo con lo scioglimento delle Camere. I mercati sono molto attenti a questa situazione e stanno dimostrando che che comincia la tensione proprio legata a queste incertezze sul futuro dell'Italia, del governo italiano, perché se guardate lo spread, dai 94 che era precedentemente, recentemente è già salito oltre 134. Un'ultima questione che personalmente mi sta dando molto fastidio, e lo ammetto dal punto di vista personale. Ho sentito personalità come Lupi, ho sentito personalità come Matteo Renzi che dicevano che nella la prossima votazione ci sarà la votazione diretta del Presidente della Repubblica. Questo mi spaventa da un certo punto di vista. Perché? Perché vorrebbe dire mettere la mano alla Costituzione e rovesciarla come un calzino, perché il ruolo del Presidente della Repubblica, come visto dalla Costituzione attuale, sarebbe completamente diverso dal ruolo del Presidente della Repubblica che fosse eletto direttamente dal popolo, quindi verso una tendenza semipresidenzialista, eccetera. E considerando i disastri che si stanno realizzando attorno a tutti quanti coloro che hanno cercato di mettere le mani sulla Costituzione, dico il referendum, e poi l'incapacità, tra l'altro, la riduzione dei parlamentari, poi l'incapacità tra l'altro di trovare delle soluzioni, perché ricordo perfettamente che Salvini e D'Alema dicevano dopo 30 giorni che avete bocciato il referendum di Renzi avremo la nuova ristrutturazione della Costituzione, di fatto non si è visto assolutamente niente, non si è vista la legge elettorale immediatamente dopo l'approvazione della riduzione dei parlamentari. Quindi questa incapacità di fondo da parte della politica di trovare delle soluzioni ad alto livello, come potrebbe essere la revisione della Costituzione, mi fa veramente accaponare la pelle.
Grazie. Certamente l'elezione diretta del Presidente va in una direzione completamente opposta a quella di trovare concordemente una figura di garanzia. A quel punto chi ha più voti eleggerebbe il Presidente e poi verrebbe dietro anche tutto un concetto appunto di Repubblica Presidenziale. Concordo assolutamente. Ma allora per trarre un po' le conclusioni, secondo te come andrà a finire nelle prossime ore? E hai fatto un passaggio sul PNRR. Noi andiamo ad intervistare anche gli amministratori regionali e comunali e credo che loro siano molto preoccupati di una situazione che potrebbe bloccare anche questa che è una grande opportunità per il nostro paese.
Non dimentichiamo una cosa fondamentale, che ci sono delle scadenze e che devono essere assolutamente rispettate dal punto di vista europeo, perché ci sarà una prossima tranche di 40 miliardi che deve arrivare e quindi questi soldi sono fondamentali e nel frattempo dovranno essere accompagnati da delle riforme strutturali molto importanti, tanto per fare un esempio la riforma della giustizia, che in Italia ha dei tempi biblici sui quali tutti quanti quelli che sono incappati si trovano a dover far fronte. E qui è una situazione estremamente difficile. Ripeto, secondo me Draghi sarebbe stato quello che otteneva maggior numero di consensi. Credo che sarà molto difficile però questo trasferimento dal Palazzo Chigi al Colle, e quindi penso che ci sarà comunque un mediatore o una personalità di garanzia, o quantomeno una persona che possa essere non troppo invisa a qualsiasi degli schieramenti. Verso le prove di forza credo che nessuno abbia interesse e volontà di giungere, proprio perché non ci sono i voti per poter scardinare un determinato blocco dovuto alle condizioni nelle quali si trovano i partiti in questo momento.
Molto bene, ringrazio Maurizio Romanato e passiamo alla fase successiva.
Ora facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo in studio con la seconda parte di Focus. Restate con noi.
La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si sente escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. Poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Amici e amiche che ci ascoltate, bentornati a Focus. Riprendiamo con la seconda parte di questa puntata densa di spunti per capire e approfondire l'attualità di questi giorni.
Abbiamo in linea Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo. Buongiorno sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie.
Buongiorno, grazie per l'invito.
In parallelo alle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, molti si sono chiesti, in esito a tale voto, se sarà possibile un nuovo patto di governo in continuità con quello attuale o se si andrà addirittura a nuove elezioni. In questo ultimo caso, o comunque se non vi sarà continuità, si potrebbero avere esiti imprevedibili per quanto riguarda gli impegni assunti con il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su cui anche lei ha individuato nuove opportunità di sviluppo e di innovazione per la sua città. Secondo lei quali potrebbero essere gli esiti più probabili?
Sì, è evidente che personalmente, ma credo sia un sentimento condiviso, auspico che non ci sia in alcun modo uno stop nell'attività del governo, indipendentemente dagli interpreti, perché ovviamente non sono nelle condizioni di stabilire se il Presidente Draghi verrà indicato dai grandi elettori come futuro Presidente della Repubblica. Il tema però che lei ha posto è un tema serissimo. Noi ci siamo presi degli impegni ferrei con una scaletta rigorosissima nei confronti della Commissione Europea. La rendicontazione deve essere fatta su base semestrale e il principio di funzionamento dell'erogazione dei fondi è quello degli stati di avanzamento lavori, quindi ogni sei mesi viene fatta una ricognizione sugli obiettivi che si erano dati da raggiungere per il semestre precedente. In assenza del raggiungimento degli obiettivi si interrompe il flusso dei finanziamenti provenienti dalla Commissione Europea. Il tutto deve essere fatto, come è noto, entro il 2026. Entro il 2026 significa che dovranno essere spesi e rendicontati tutti gli investimenti che saranno messi a finanziamento. I tempi quindi sono strettissimi e bisogna non sbagliare un colpo. Noi abbiamo una serie di strozzature che implicano la necessità di essere molto sul pezzo nella gestione del PNRR sia a livello nazionale che a livello locale. Innanzitutto una parte importante dell'intero progetto è costruito su quelle che sono state chiamate delle riforme. Un pacchetto di oltre 50 nuove riforme di natura istituzionale, di funzionamento dei processi, di articolazione della pubblica amministrazione sono già stati portati a termine in una sorta di tour de force. È evidente che per continuare con gli obiettivi anche delle tranche successivi collegate alle riforme serve un governo forte, autorevole, che sia in grado di guidare il Parlamento in velocità all'approvazione di queste che in molti casi sono leggi e che quindi necessitano di un rapporto di fiducia costante, di collaborazione tra il governo e il Parlamento. Un nuovo governo piegherebbe mesi probabilmente per riuscire a riprendere un filo del discorso che questo governo sta portando avanti con un lavoro che ormai è impostato e con un abbrivio che è ormai partito. Le altre grandi strozzature su cui noi abbiamo bisogno di un governo che ci aiuti, sto parlando in questo momento di enti locali, è legato da un lato alla scarsezza tecnici che siano in grado di supportare gli enti locali nelle attività di progettazione tecnica. Sto parlando di ingegneri, architetti. Il combinato disposto dell'impegno richiesto agli enti locali per la redazione di questi progetti finalizzati alle attività di investimento collegate al PNRR e gli impegni collegati al settore privato, ad esempio super bonus 110%, significa che c'è una vera e propria strozzatura sul mercato del lavoro, con una disponibilità molto scarsa di competenze di questo tipo, immediatamente disponibili intendo. L'altra grande strozzatura riguarda le stazioni appaltanti. C'è anche in questo caso, tra la lista della spesa del governo di fronte agli impegni assunti con la Commissione Europea, un progetto di riforma e di razionalizzazione delle oltre 30.000 stazioni appaltanti presenti sul nostro territorio nazionale, in molti casi stazioni appaltanti di piccoli comuni che sono ovviamente non in grado di affrontare la scala dimensionale degli investimenti. Un comune della mia dimensione è in difficoltà, perché la scala su cui stiamo lavorando noi in questo momento per tutti i progetti è sicuramente superiore ai 6-7 milioni di euro. Ne abbiamo due in piedi in questo momento superiori ai 13 milioni di euro, uno 13 milioni e mezzo per esattezza, l'altro 15 milioni e mezzo. È evidente che nel 2022 e nel 2023 noi puntiamo a raddoppiare questa cifra, ma abbiamo bisogno di essere veloci nell'esecuzione di tutta la parte di natura burocratica, garantendo il rispetto delle norme e facendo in modo che non ci sia il minimo pericolo di infiltrazione di malavita in questa attività enorme di appalto di lavori pubblici nel nostro territorio e in giro per il paese. Quindi sono tutte sfide senza la presenza di un governo forte ed autorevole è impossibile riuscire a vincerle, e io quindi confido veramente sul fatto che questo governo possa continuare fino alla fine della naturale della legislatura.
Molto bene, grazie Sindaco, la saluto, le auguro buon lavoro.
Grazie mille, grazie.
Abbiamo al telefono l'assessore regionale Cristiano Corazzari.
Sono iniziate le votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato. I nomi in campo sono più di uno, tra questi Mario Draghi. Nel caso fosse eletto Presidente della Repubblica, i possibili scenari sarebbero due: patto di governo con un nuovo Presidente del Consiglio o nuove elezioni. Nel primo caso il Paese si troverebbe sostanzialmente in una condizione di possibile continuità con le linee attuali, mentre nel secondo si rischierebbe di riaprire conflitti politici dagli esiti imprevedibili per il mantenimento degli impegni assunti con il PNRR, con conseguenti nuovi rapporti fra Stato, Regioni e Comuni, già coinvolti direttamente nella progettazione di nuove opportunità di sviluppo e innovazione. Secondo lei, quali potrebbero essere gli esiti più probabili dell'attuale scenario?
Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Sicuramente è un momento di grande importanza per la vita democratica del nostro Paese. Diciamo che l'elezione del Presidente della Repubblica è l'atto più alto per quanto riguarda una carica rappresentativa della nostra democrazia. La responsabilità che è in capo ai grandi elettori, a questo consesso tra i quali fanno parte anche i rappresentanti delle regioni, e ricordo che sono presenti i rappresentanti del Veneto con il presidente Luca Zaia, con il presidente del Consiglio Ciambetti e con un rappresentante dell'opposizione, il consigliere Possamai, sicuramente faranno delle valutazioni insieme agli altri grandi elettori, che terranno conto di una esigenza di forte legame del nostro territorio con le istituzioni. Per questo motivo il primo auspicio che da amministratore io faccio è quello che la persona che verrà eletta sia una persona che abbia a cuore le esigenze dei territori e soprattutto le istanze di autonomia che stanno arrivando non solo dal Veneto ma da molte regioni italiane. Siamo in un momento storico in cui i nostri più alti vertici istituzionali debbono saper dare quelle risposte che sono attese affinché il nostro Paese possa guardare con fiducia al futuro anche attraverso una modernizzazione dell'architettura istituzionale. E in questo contesto il tema dell'autonomia ritengo sia un tema cruciale da un punto di vista quindi amministrativo ma soprattutto democratico. Spero che il presidente che verrà eletto sia una persona sensibile a questi temi, e sul campo mi pare ci siano dei nomi anche veneti che su questo possono aiutarci.
Bene, c'era un aspetto che ci interessava in modo particolare, che se vogliamo potrebbe anche sommarsi alla notizia che abbiamo avuto, molto bella, molto importante, del fatto che il presidente Zaia con il ministro Carfagna ha appena sottoscritto quell'accordo per la ZLS tra Venezia e il territorio del Polesine. La preoccupazione era capire se tutta l'attività che è già stata fatta in questi mesi per la progettazione per gli interventi finanziati dal PNRR possa in qualche modo essere messa a rischio o se invece ci sia tranquillità che potrà andare avanti. Ecco, secondo lei?
Ma io penso che questa sia una tematica di fondamentale importanza per il Polesine. È un percorso che è stato avviato già tempo fa, quando vi era presenze di governo che si sono alternate, e naturalmente i cambi di governo non hanno favorito, diciamo, la celerità e la speditezza di questo percorso, che ha degli aspetti sicuramente delicati. Mi pare che siamo giunti ad un punto nodale, vi sono stati degli impegni anche diretti presi dal governo nella direzione non solo del riconoscimento della zona logistica semplificata, ma soprattutto dell'attribuzione di risorse adeguate in termini di favore agli investimenti che dovranno poi essere realizzati in queste aree. E il principio che deve essere affermato è che questo tipo di risorse, questo tipo di aiuti, questo tipo di incentivazioni non siano solamente destinati alle aree del sud Italia, ma ne possano beneficiare anche quelle aree delle nord Italia che sono state individuate come appunto la ZLS di Polesana e di Marghera. Quindi per noi questo è un punto di importanza cruciale. La continuità di governo sicuramente favorisce la realizzazione e la definizione di questo percorso, ma non dobbiamo dimenticare che in Italia i governi si sono sempre alternati, fa parte della nostra architettura e della nostra struttura democratica, e quindi ciò non toglie che comunque l'impegno deve essere portato avanti a prescindere dal governo che vi è.
Molto bene, grazie Assessore, alla prossima, buon lavoro.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Abbiamo sentito i commenti e i punti di vista dei nostri ospiti al microfono di Giancarlo Lovisari. Come dicevo, gli spunti di riflessione sono tanti e per questo passo la parola a Giovanni Nalin, che riprende le redini del discorso e ci propone una sintesi di commento finale.
Bene, ringraziando anche da parte mia i nostri ospiti per gli interventi e i contributi che hanno portato alla discussione di questa mattina, vale la pena ribadire alcuni concetti già emersi anche in alcuni spunti degli interventi che mi hanno preceduto. È difficile capire come si concluderà questa vicenda, ed emerge anche un dato legato alla difficoltà della politica di rispondere alle attese dei cittadini, alle attese della stessa Europa, rischiando di generare un'immagine che si era in qualche modo attenuata, superata in questi ultimi mesi, di un paese sostanzialmente ingovernabile, inaffidabile. Quindi c'è questo rischio che buona parte dei nostri interlocutori ha teso a evidenziare. Siamo, almeno ad oggi, ricaduti un po' nelle solite liturgie del passato, dove tutti discutono di tutto, tenendo spesso nascoste le reali volontà. E anche da questo punto di vista diciamo che i cittadini non si sentono particolarmente partecipi e tendono a assumere un atteggiamento di critica sempre più marcato nei confronti della politica e dei partiti in modo particolare. In questo però non dobbiamo e non possiamo dimenticare i limiti insiti in un Parlamento che ha sempre meno collegamento con gli elettori per tutta una serie di ragioni, da una legge elettorale che ne sottrae l'espressione reale agli elettori, dal fatto che gli ultimi ingressi in Parlamento dal punto di vista degli eletti non sempre si sono rivelati all'altezza, anzi molto spesso inadeguati a dover e poter rappresentare i territori che li hanno espressi. Prova ne sia il fatto che ci siamo trovati in questi mesi e ci troviamo di fronte ad un gruppo misto delle dimensioni come mai si è visto, di soggetti che sono usciti dalle loro formazioni e si sono collocati nel gruppo misto, dove è difficile peraltro anche riuscire ad interpretare quale sia la posizione prevalente rispetto all'elezione del Capo dello Stato. Ci troviamo di fronte alle stesse difficoltà, anche se più mascherate, all'interno delle stesse formazioni politiche, perché, come abbiamo appreso, visto negli ultimi mesi, ma in modo plastico all'interno dell'elezione del Capo dello Stato, ci troviamo di fronte a difficoltà degli stessi segretari, rappresentanti, coordinatori di partiti e movimenti che si trovano spaccati su posizioni differenti al loro interno, quindi senza più uno schema che riconducesse il tutto a una sorta, tra virgolette, di disciplina di partito. Mancano quindi dei riferimenti certi anche per coloro che partecipano alla, o che dovrebbero partecipare alla discussione, alla trattativa sulle proposte da mettere in campo, perché non sono nemmeno sicuri che siano di gradimento per il loro stesso gruppo parlamentare. In ragione di questo, la preoccupazione emersa soprattutto dai livelli istituzionali che abbiamo intervistato è quella che possa interrompersi l'esperienza di governo, con tutte le ricadute negative che questo potrebbe avere e rappresentare nel rapporto con l'Europa, con le risorse disponibili, con i finanziamenti in campo, con le necessità dei livelli territoriali, con i quali peraltro questo governo ha già intrapreso un percorso finalizzato a portare a casa il massimo possibile con le migliori condizioni per il rilancio del Paese. Questo è quanto emerso dalla discussione di quest'oggi. Torniamo a ringraziare in conclusione i nostri ospiti e i nostri radioascoltatori. Buongiorno.
Grazie Giovanni. Siamo arrivati alla fine di questo nuovo appuntamento. Il tempo a nostra disposizione è terminato e a me non resta che ringraziare ancora una volta Giovanni Nalin per essere stato con noi, Nicola Ferrari per aver curato la parte tecnica, Giancarlo Lovisari e i nostri ospiti per il loro contributo, ma soprattutto ringrazio voi, i nostri ascoltatori, per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Focus, sempre ovviamente su Radio Blu e Tu.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.